dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 25 novembre 2019, mentre ci avviciniamo alla puntata 500, nella settimana più colma di notizie, di che cosa ci dimentichiamo? Ovviamente di preparare l'introduzione, ma siamo sempre noi, quelli della notizia digitale all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1, traslocato di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un Redivivo studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Dal sempre presente studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
Dallo studio ritornato di Roma, Giulio Cupini.
Hai capito il Cupini, Max? Cioè, prende.
Dica.
Lui fa sempre questi intro asciutti, no? Che non ti dice mai.
Certo.
Noi ci cerchiamo di inventare. Lui sembra asciutto. Per una volta si sposa, va in giro per il mondo, vede le meraviglie, le barriere coralline, i monti giapponesi, e ci aggiunge un. Ritrovato.
È il minimalismo giapponese.
Assolutamente.
È la metafora del viaggio. Torna.
E poi di quante intro parlate così tanto?
Delle mie. È così.
Ma perché è così? Ma è normale.
C'è la metafora del viaggio, c'è Conrad Lorenz, Cuore di tenebra, Apocalypse Now. Il viaggio di nozze di Cupini.
Stai scherzando. Ma vuoi mettere? Quelli sono romanzi, questa è vita vera.
Ma diglielo un po'.
Ma magari tra un po' sarà anche un romanzo.
Serie su Netflix.
Dai, facciamo una serie su Netflix. Mi piace questa idea.
Tutte le volte che mi viene in mente Cuore di tenebra e Apocalypse Now, mi viene in mente Paz. L'avete mai visto il film? Quello su Andrea Pazienza. Andate a vedere.
Conosco lui, non ho visto il film.
Guardatevi Paz, che è un film totalissimo. Va bene. Di cosa cominciamo questa sera? Con un'anticipazione, ragazzi. Abbiamo la soluzione del.
Vado del codice Mandia.
Che brivido
quando è arrivata quella mail.
Non ci potevamo credere. Io non ho neanche dormito.
Pensavo che non l'ho neanche letta.
Infuso, dall'emozione, Giulio. No, perché
era
il viaggio di
nozze,
vuoi dormire tu? Viaggio di nozze a dormire. Vabbè. Però tra poco, prima introduciamo un po' di argomenti della giornata e cominciamo dagli articoli che avete aggiunto voi. Va così almeno. Chi è che ha messo quello su Amnesty International?
Eccomi.
Michele, di sicuro.
Sei preoccupato? Cacchio, cioè Amnesty International, che sul suo sito pubblica sorveglianza pervasiva di Facebook e Google, costituisce un pericolo senza precedenti per i diritti umani. Boom.
Ci ha messo il carico dal punto di vista, come dire, contenutistico, se vuoi niente di nuovo, perché si parla di sorveglianza, si parla dello scandalo di Cambridge Analytica, di Google, di Facebook e appunto dello stato di sorveglianza. Quello che cambia è appunto chi parla, Amnesty International, azienda no profit che si occupa di proteggere persone, singoli, gruppi nelle loro violazioni dei diritti umani, che entra anche lei nel dibattito di tutto quello di cui ovviamente parliamo spesso su Digitalia e anche fuori. Una nuova voce che dice: ragazzi, qui c'è un problema. Esatto, che in realtà questa settimana ci sono un po' di notizie da questo punto di vista, e sicuramente la più importante è quella di Tim Berners-Lee,
certamente. Cosa ha detto?
Che ha presentato un sito che ha chiamato Contract for the Web, che è un decalogo. In realtà non sono 10 regole, ma forse 9, se non ricordo male, che si dividono in... è un framework, come dicono...
Sono 9 perché si riserva di scrivere la decima al momento opportuno.
O la 0, anzi dopo la decima farà anche la legge 0. divise in tre macro sezioni, quindi quelle che sono le, in realtà non sono regole, sono linee guida, direttive,
principi
esatto, per gli stati, per le aziende e per i singoli, per le persone, per gli utenti del web. Ed è, vabbè, un punto di vista sicuramente molto interessante, perché è quello di Tim Berners-Lee. Ci sono alcuni che sono ben strutturati, soprattutto i primi due, quello del governo e quelli delle aziende, in cui si parla di privacy, si parla di diritto all'accesso a internet, si parla del dovere degli stati di tenere l'accesso a internet always on. L'abbiamo visto in alcuni casi, l'ultimo in Iran qualche giorno fa, dove la prima cosa che succede è si tira giù internet, si tira giù i DNS, si tira giù la possibilità alle persone di connettersi. Quello dell'ultimo, gli ultimi tre invece li ho trovati un po' scarni, quelli relativi ai cittadini.
La chiamata alle armi, mica trovi scarna? Non è
l'ho
così.
L'ho trovato, se tu entri nei singoli principi, c'è un... Nel caso dell'ultimo pezzo, quello appunto dei cittadini, c'è un singolo.
Sì, però tu lo vedi, sì. Sembrano cose scarne e scontate quelle per i cittadini, perché tu lo vedi dal nostro punto di vista, da quello dei digitaliani, che comunque hanno una tendenza alla partecipazione attiva, o comunque una curiosità, ma metti il cittadino comune di fronte, no? Il cittadino comune il cui usare internet è aprire Facebook alla mattina sul cellulare e vivere lì sopra tutte le sue pause della giornata. Allora, diventare creatori e collaboratori sul web, costruire comunità forti che rispettano i diritti civili e la dignità umana, combattere per la libertà del web, cioè sono tutti concetti che in realtà il 99% di chi usa internet oggi non ha presente, non ha...
No, assolutamente, dico che sono meno dettagliati degli altri tre, che si entra molto meno nei dettagli, si parla di principi sicuramente condivisibili, positivi assolutamente, però a cui dà, se vuoi, letteralmente meno spazio rispetto a quello delle aziende e degli stati, che se vuoi forse sono anche più importanti. No, non è vero, sono tutti ugualmente importanti.
Sì. Dove...
Se non ricordo male, Tim Berners-Lee in realtà circa un anno fa, no? Aveva fatto un intervento, una conferenza, in cui aveva anticipato questo tipo di riflessioni, poi sì. Non le aveva dettagliate, quindi si vede che ha continuato a...
Un anno ci ha messo a scrivere 10 leggi.
Sto scherzando,
ci manca, no, meno male.
Tra l'altro non ricordo, magari è meno di un anno.
Fa parte di tutto un movimento. E questa settimana in particolare sono venute fuori un mucchio di notizie, però se me lo permettete... Te l'avevo detto, perché quando facemmo l'ultima puntata dell'anno scorso, con le previsioni per il 2019, io dissi... Il 2019 sarà l'anno in cui ci disamoneremo del web, in cui avremo l'abbandono, avremo la realizzazione dei lati negativi del web, la gente inizierà ad abbandonare le piattaforme e inizierà nel discorso pubblico a cambiare l'opinione, appunto, del pubblico, prima dei specialisti e poi del pubblico, nei confronti delle cose luccicose che ci hanno attirato sulla rete, che ci hanno fatto innamorare. E oggi, cacchio, questa settimana è paradigmatica, no?
È l'epigono di questo
sì,
percorso.
No? Uno è Tim Berners-Lee, l'altro Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia, che ha fondato questo nuovo social network alternativo a Facebook, che dice che in poco tempo ha già tirato su 160.000 membri. Non penso che riuscirà mai a spodestare Facebook, eccetera. Ma è un'altra reazione, è un altro dire no, non ci stiamo, forse possiamo costruire quello che pensavamo internet, un futuro migliore, è diventato internet un presente peggiore, cerchiamo di cambiare rotta, cerchiamo di fare qualche cosa. Non so se voi avete esperienza, se avete visitato, se avete avuto, se avete approfondito questa...
Come funziona
il social network, social,
no? Sì.
Io mi sono iscritto, sì. Il problema è che Qui lì si parla a causa dell'alta alto numero di richieste, insomma le singole comunità a cui tu ti iscrivi o ti puoi iscrivere, alcuni sei iscritto di default, altre invece no, ti puoi iscrivere. Il problema è che non ci puoi entrare perché c'è appunto questa coda, e quindi io non sono riuscito a vedere alcun contenuto che viene prodotto in questo momento da questa comunità e da questo social network, a meno che non paghi il costo, che per l'Italia è di 12 euro al mese, e in quel caso vieni messo in priority e quindi fondamentalmente salti la fila. Hai la possibilità di vedere, certo, le comunità che in questo momento sono sul social
network. L'idea è proprio quella, no? Sostituire il finanziamento tramite advertisement con finanziamento da parte o donazioni o pagamento all'inizio da parte degli utenti.
Sì. Che va benissimo, vabbè, ma siamo tra virgolette in beta, siamo alle prime battute, ecco, a scatola chiusa diventa un po' difficile.
Ah, certo, certamente.
Ma c'è sempre il discorso, io non l'ho visto, c'è sempre il discorso di seguire una persona, seguire per avere dei contenuti, oppure più legato alle communities e argomenti?
A me se l'idea che mi ha dato limitata, perché uno, non sono riuscito a unirmi a nessuna community, due, ovviamente non conosco nessuno, e l'idea però che mi ha dato è che sia molto focalizzato sul discorso delle comunità tematiche, okay, in questo momento poi molto incentrate alla lotta alla disinformazione, molto incentrate alla libertà di stampa e di parola,
immagino,
però communities.
E un altro prodotto reazione, questo i, non so esattamente come si lega, no? Slash i slash
per il telefono, sì,
è un sistema operativo alternativo
ad Android
di Google, che parte dalle basi, se non sbaglio, di Android, per promuovere un prodotto de-googolizzato e che non si appoggia neanche al cloud di Google, ma si appoggia a Nextcloud. Vedo che hanno già stretto degli accordi, anzi stanno già lavorando con dei distributori di telefonini ricondizionati che ricondizionano telefonini hardware preesistente installandoci, anche perché installarlo manualmente non è semplicissimo, e allora vendono già telefonini ricondizionati con preinstallato questo i, che per ora è in versione beta. Difficile capire fin dove arriverà, però un ulteriore,
anche come dicevi tasselli, tu, un ulteriore segno di reazione.
Non è mica finito. A Londra, Uber perde la licenza per operare a Londra, l'app non garantisce la sicurezza. Ci stiamo disinnamorando dei servizi. Poi parliamo dopo, il giorno in cui Massimo Mantellini, Airbnb ha smesso di interessarmi.
E allora
è un momento proprio di... Prego, scusa Michele.
No, figurati, le due notizie di Uber e quella poi è l'articolo di Mantellini sono da una parte simili, nel senso, perché ci stiamo disinnamorando per un motivo molto semplice, ossia che entrambe le piattaforme non sono più quelle che erano quando erano la piccola startup e che quindi cercavano di cambiare le nostre abitudini in meglio. Cosa è successo? Che mentre lo facevano si sono scassate in entrambi i casi.
Beh, fondamentalmente non mentre lo facevano, ma mentre cercavano di guadagnare, di proporre, di diventare una cosa che è sempre tutte le novità di cui ci siamo innamorati, no, sul web, sono nate con questo meccanismo startup, venture capital, grosso finanziamento, non c'è bisogno che ci fai vedere che guadagni fino a un certo punto, e di conseguenza attiro in quel momento degli utenti con una promessa. Sono promesse da marinaio. Le promesse da venture capital sono le promesse da marinaio. Il servizio, come ci viene promesso all'inizio, che ci attira, che ci piace, che sembra rivoluzionario, che sembra che bello, i taxi, quando li vogliamo noi, senza ritardo, senza fregatura, senza... In realtà non esiste. Esiste nel momento in cui nel momento in cui si regge grazie a una serie di equivoci. Lavora in perdita, appunto, bruciando capitale venture per accapararsi mercato, magari sfruttando o dando delle gomitate a delle altre, a un establishment che può avere i suoi privilegi sbagliati, ma che in qualche modo ha un equilibrio più o meno stabile che dà da mangiare a una serie di famiglie, come è successo. E quando si arriva al soldo, cioè a un certo punto, la startup deve
produrre utili,
diventare un'azienda vera, non più una startup, certo. Produrre utili per gli investitori, e beh, la maschera viene giù e Airbnb si dimostra poco più che un booking.com o forse un poco meno
un
che un booking.com,
covo di agenzie, che certo, poi è quello che è diventato, ossia più della, adesso non ricordo il numero, però credo che più della metà delle case proposte su Airbnb comunque sono gestite da aziende e quindi certo, da agenzie.
Ma se vai in vacanza, vai in vacanza, fai una ricerca su booking.com e su Airbnb e trovi le stesse appartamenti, esatto, identici.
Esatto, quindi lo spirito...
Lo ricollego molto anche a qualche tempo fa. Noi facemmo un esempio che cominciava a essere piuttosto pressante, soprattutto negli Stati Uniti, che si, mi ricordo questo articolo che citava il fatto come se il profitto non fosse più un obiettivo aziendale per molte delle aziende tech americane, e che questo stesse creando una distorsione sul mercato, e che ha avuto poi l'apice quello che è successo nelle scorse settimane, molti ne hanno parlato, con il grande fallimento di questa droga di soldi che SoftBank, soprattutto, poi io l'ho visto molto pressante come comunicazione c'è stata in Giappone, SoftBank, con questi investimenti importantissimi che ha fatto su molte società, ha generato in realtà una reazione contraria subito dopo, perché rendendo non necessaria l'attenzione alla sostenibilità del business ha creato dei mostri, e ci sono alcuni proprietari di startup che hanno ricevuto finanziamenti a SoftBank, leggevo proprio settimana scorsa, che citavano come quello fosse stato per loro l'inizio della fine. C'era una società nel settore turismo, e con il fatto che insieme agli investimenti SoftBank avesse chiesto quindi una serie di ritorni anche rispetto al management, rispetto al personale, creando anche una serie di stipendi fuori norma rispetto a quello che la società poteva realmente permettersi in relazione al business che sviluppava, e dandosi anche degli obiettivi fuori target che non erano sostenibili se non all'interno di quella fiammata di denaro, di fatto tutte società che sono andate al fallimento. E l'esempio eclatante è WeWork, no? Con anche tutto quello che ha creato di danno d'immagine rispetto a tutto il settore. Quindi è un momento in cui forse il capitalismo, se vogliamo, ritorna ad una sua vecchia regola, che è una regola che, con tutte le distorsioni del caso, però come dicevi tu, aveva creato una stabilità che se non altro sosteneva tutta una serie di classe dirigente, operaia, tutta la classe sociale che comunque ha funzionato fino a questo momento, legata alla produzione di spendo 10 per fare 12, e invece qui spendo 10 per fare 1 con l'immagine che un giorno farò 11, cosa che non può più funzionare.
Sì, perché poi finisce che quell'11 lo faccio a spese degli utenti, vedi, capitalismo di sorveglianza, vedi, eccetera, eccetera. Approfondiamo anche un attimo Uber, cosa ha combinato a Londra Uber?
Sì, Uber fondamentalmente si è dimenticata il sistema di riconoscimento degli autisti, nel senso che...
Dimenticata.
Beh, okay, dimenticata. Allora, insomma, gli autisti potevano cambiare foto ogni volta al profilo, e quindi fondamentalmente cambiava l'autista e non era quello a cui era intestata la licenza.
Perché gli utenti Uber in Inghilterra devono lavorare, a Londra devono lavorare con una licenza specifica da parte dello Stato.
Sarà simile all'Italia, dove lavorava a questo punto in passato con le licenze NCC, dei noleggi con conducente. Io mi immagino che a Londra sia qualcosa di simile.
Usavano la stessa licenza e cambiavano la foto in modo
esatto.
Che...
Esatto, e quindi infatti la ragione per cui, come dire, c'era già una scadenza, nel senso era già previsto che la licenza di Uber scadesse.
Già dato due proroghe.
Esatto, era già stata prorogata in passato, non è stata più prorogata proprio per evidenti limiti della sicurezza dei passeggeri.
Anche perché non vale l'assicurazione nel momento in cui guida
un'altra persona.
Un autista senza la licenza. Scusate, esatto. Se è poco, cioè, capite cosa combinano queste aziende? È pazzesco. Far viaggiare senza assicurazione sulle auto centinaia di migliaia di passeggeri. È una roba criminale.
Qua, se non ricordo male, si parlava di 14.000 transazioni Uber, quindi viaggi Uber fatti potenzialmente senza 14.000. copertura.
A te, se ti fermano,
sono
senza
tipo mezza giornata di lavoro,
se ti fermano per... se ti fermano in macchina una volta senza assicurazione, cosa ti fanno? Ti buttano in galera e buttano via la chiave. E qui, certo, vabbè, ci stiamo disamorando. Speriamo ci sarà, arriverà un'ulteriore onda con una serie di proposte di servizi più attenti, più rispettosi nei confronti del pubblico e della società.
Ma poi, come dire, per carità,
ma importante che cresca cioè il segnale positivo all'interno di tutte queste narrazioni negative è la crescita della consapevolezza generale di queste problematiche, che è stata una delle discussioni fondamentali che abbiamo fatto. No, era come se non ci fosse la percezione del tipo di pericolo, per il solito discorso semplificato della velocità con la quale si sono diffuse queste tecnologie. Quindi da questo punto di vista io sono fiducioso, speranzoso, voglio dire, no? È una crisi di crescita assolutamente necessaria, che costringe tutti a prendere coscienza dei limiti della tecnologia applicata in questa maniera, e che però quindi può sicuramente dar luogo a una stabilizzazione, no? a una maturazione del settore, e quindi alla nascita di servizi che vengono realizzati con maggiore cura, di aziende che abbiano nella loro proprio genesi l'attenzione a queste che sono state le problematiche fondamentali.
Bisogna tornare al secondo... Scusa Giulio, che magari, magari nella tua risposta mi includi anche questo. Bisogna tornare alle aziende vecchie e modernizzare quelle, come è stato fatto ad esempio con i taxi, no? Che hanno sviluppato questa applicazione che si appoggia ai servizi taxi esistenti. Com'è che si chiama, Giulio? Ne hai parlato anche tu?
My Taxi.
Now.
Free Now.
Ecco, Free Now. Quindi ritornare alle aziende vecchie con le loro logiche, la loro stabilità, e rammodernare quelle, oppure l'esperienza disruptive, facciamo delle cose nuove, agili, che si appoggino sui soli dettami del nuovo, si possono declinare in una maniera più rispettosa, più...
Ma io vedo da utente, faccio una riflessione da utente, non da commentatore, ma quando in una situazione di landscape come quella che si è creata, quindi facciamo un esempio, continuiamo un esempio dei taxi, ti apre un nuovo player, questo nuovo player entra a far parte della tua offerta di mobilità cittadina. Facciamo un esempio di Milano. Milano ha una sofferenza particolarmente forte durante le settimane della moda, le settimane del mobile, di poter garantire una serie di spostamenti, soprattutto al turismo, business, eccetera. Tu hai una pianificazione che si sviluppa su più aree di offerta. Quando, come è successo nel caso italiano, tu porti Uber a dover, per motivi più che giusti, rispettare le regole NCC, e quindi di fatto uccidi, di nuovo, ripeto, per motivi più che comprensibili, un servizio che fino a quel momento rispondeva comunque ad una mancanza di offerta, va bene la prima presa di coscienza del fatto che si sia creata una distorsione dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista di gestione sociale di un percorso che era stato fatto per la mobilità, le licenze, eccetera. Però poi dopo ci deve essere una proposizione di sviluppo che permetta di superare quel blocco che tu hai creato. Oggi tu vai a Milano durante la settimana della moda, non ci sono i taxi, Uber non ti risolve più nulla, perché Uber
e neanche Nauti Free Now, scusami se ti interrompo,
e neanche Free Now, perché l'offerta,
i taxi sono quelli,
non c'è.
Mo che li chiamano là,
perché è un problema di fluttuazione della domanda eccessiva, no? non di cosa, cioè.
Allora a quel punto, se tu vuoi fare un percorso di questo tipo, io mi auguro che, ok, la parte disruptive non la prendiamo più, o se non altro la ribilanciamo, però serve comunque una parte evolution dello status quo, perché se ritorni allo, certo, status quo solo, certo, con una tecnologia aggiornata, certo, okay, poco cambia, quindi, okay, questo è, okay, il punto che
però
aggiungo.
L'esempio, sì, sono d'accordo sul discorso generale, anche se l'esempio di Milano forse non è proprio quello più calzante, perché lì c'è un'evidente anche proprio saturazione strutturale, no? Della situazione.
Ma
non
poi
riesci...
forse poi focalizzarsi solo sulla questione taxi non è corretto, no? Perché poi forse ogni mondo ha bisogno della sua soluzione, no? Perché mi viene in mente l'editoria, con i problemi dell'editoria attuale. Ogni mondo probabilmente ha bisogno di, però bisognerà trovare appunto il bilanciamento giusto. In questo bilanciamento anche le vecchie aziende che si trovavano in pericolo e minacciate dalla disruption, possono trovare nuovo coraggio e nuove possibilità di dire: vabbè, noi abbiamo, alla fine dei conti, in questo mondo abbiamo sempre lavorato, prosperato, dato lavoro a un mucchio di gente in maniera più o meno rispettosa nei confronti della società. Credeteci, vogliamo rammodernarci e trovare un nuovo modo di offrire i nostri servizi con il digitale, ma senza gli eccessi che abbiamo visto fino adesso, senza il capitalismo di sorveglianza, senza... Va bene.
Il problema però... Ah no, volevi chiudere l'argomento.
Sì, ma ti lascio, guarda, ma perché sei tu? Fosse uno
ma
dei,
solo
fosse
perché
Max,
mirate.
No, ma sei tu.
Tanto
allora.
Poi tanto no, ti taglio la post-produzione.
Volevo aggiungere due cose, quindi me la prendo proprio larga.
Che esagerato.
No, la prima però volevo agganciarmi al discorso, visto che avete citato l'esempio dei taxi e l'esempio dei giornali, il problema è che il vecchio mondo non sta facendo una grande, bella...
No, per ora
non
no.
Si sta rimodernando, anzi,
per ora no.
Visto che abbiamo fatto l'esempio dei taxi, Milano è cresciuta come città, l'offerta attuale di taxi non è abbastanza. Quando c'era Uber, si è appunto un po' si è andato a compensare. Uscita Uber, c'è ancora più penuria di macchine, di taxi.
Ma avete i monopattini. Quando poi,
abbiamo i monopattini nell'area 30
col clima però, di Milano non vuoi andare in monopattino
certo, poi soprattutto queste settimane, guarda. E però si è tornato al vecchio discorso, ok, fuori Uber sì, abbiamo la nuova app, però non se ne parla proprio di mettere le care vecchie licenze, nuove care vecchie licenze a disposizione di chi le vuole comprare,
certo.
Perché si torna al vecchio corporativismo, certo. Dei
certo.
Tassisti,
certo.
I giornali non stanno facendo neanche loro una grande figura, anzi continuano a entrare sempre di più nella bocca del mostro di Facebook e a legarsi sempre di più con i contenuti. Non si sono ancora accorti. L'altra cosina che volevo aggiungere è che nel contract for the web, tra i promotori, in realtà tutte queste aziende ci sono, nel senso c'è la Electronic Frontier Foundation, ma c'è anche Google, c'è anche Facebook,
vabbè,
c'è anche Twitter,
non possono non esserci, però io ho fiducia finché c'è Tim Berners-Lee lì dentro, che saprà guidare questo tipo di bastimento senza condizionamenti da quelle aziende. Non possono non esserci, sarebbero...
No, assolutamente.
Sarebbero,
ma è giusto che
molto
ci
meglio
sia.
Che ci siano,
certo,
esatto.
Certo,
perché...
certo. E ho bisogno di qualche minutino. Se
devi andare in bagno, che devi fare?
No, se ascoltate Digitalia da un po' di tempo, sapete che Digitalia ha una politica molto particolare per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Grazie al supporto dei nostri produttori esecutivi, non siamo, come dicono gli anglosassoni, in dire straits, in ristrettezze tali da dover accettare qualsiasi sponsor. Anzi, se devo essere sincero, nell'ultimo periodo sono più quelli che abbiamo declinato che quelli accolti, o quasi. D'altra parte parliamo di sponsor, non di inserzionisti. Sponsor. Se ci mettiamo la faccia e se ci mettiamo la voce è per presentarvi dei prodotti, delle aziende in cui crediamo al 100%. Ve lo dico in tutta sincerità, per me l'utilità di dare un consiglio utile ai digitaliani è più importante degli euro che entrano in cassa. E nel presentarvi lo sponsor di oggi sono tre volte tranquillo su questo aspetto. Primo, perché il prodotto offerto è un grande servizio di cui abbiamo avuto bisogno e da cui abbiamo avuto grande soddisfazione per Digitalia. Secondo, perché il fondatore è un digitaliano e dei digitaliani ci fidiamo. Terzo, perché abbiamo toccato con mano anche il fondatore. Lo tocchiamo con mano, lo incontriamo ogni anno al Festival del Podcasting e oramai è quasi più un amico che un partner di lavoro. Lo sponsor di questa puntata è WP OK, servizio di supporto professionale a WordPress in abbonamento. WordPress è una piattaforma terrificante in ogni senso. È uno di quei prodotti figli dell'open source, della filosofia free software, che ha plasmato tutta internet. Lo metto a livello dei server Linux, di Apache, di MySQL. WordPress ha democratizzato la creazione dei siti internet, ha dato la parola a milioni di persone, ha dato lavoro a centinaia di migliaia di persone che spesso ci preparano il sito per pochi euro o addirittura in amicizia, e poi spariscono. E lì nasce il problema di WordPress: aggiornamento e manutenzione. WordPress viene di suo aggiornato in continuazione dagli sviluppatori della community per aggiustare bug, rimediare vulnerabilità. Può anche fare l'aggiornamento in automatico la vostra installazione WordPress, ma poi l'aggiornamento non è completamente compatibile con un plugin e ti salta il pop-up delle immagini, oppure con il tema e il tuo bel sito diventa un orrido di contenuti disordinati. WordPress necessita di manutenzione continuativa, ma spesso non ne abbiamo le capacità, oppure non ne abbiamo proprio il tempo di seguirlo. WPOK propone un servizio in abbonamento che dà accesso a un team di esperti WordPress a un prezzo mensile fisso. Esperti che ci permettono di mantenere il nostro sito WordPress sempre al sicuro e sempre aggiornato. Esperti che rispondono entro 24 ore, ma in media 12 ore, alle nostre richieste illimitate di assistenza. Con WPOK abbiamo un prezzo fisso e ticket illimitati per risoluzione di problemi o piccole modifiche. Se ad esempio volete modificare il footer oppure aggiungere una pagina nuova, gli date i contenuti e lo fanno loro. Oppure ancora aggiungere una nuova funzionalità, che ne so, la live chat. Gli esperti di WPOK selezionano il plugin migliore che fa per voi, hanno un'esperienza enorme, conoscono tutti i plugin migliori a disposizione, e poi lo installano e lo configurano per voi. Il tutto a un prezzo fisso e con la garanzia più grande, quella del soddisfatti o rimborsati. WPOK ha anche una valutazione eccellente su Trustpilot, che è fonte esterna e affidabile, ma più di Trustpilot potete fidarvi di me. L'anno scorso avevo dovuto disabilitare il plugin di caching del sito di Digitalia per l'incompatibilità, guarda un po', con un aggiornamento. Ho attivato un ticket con WPOK un pomeriggio e la mattina dopo era tutto risolto e continua a funzionare ancora oggi. Per gli ascoltatori di Digitalia, WPOK offre 20 euro di sconto su qualunque servizio col coupon Digitalia 2019, tutto attaccato, valido fino a fine anno. Andate su wp-ok.it e usate il codice coupon Digitalia 2019 al momento dell'acquisto. Grazie a WPOK per aver sponsorizzato questa puntata e per aver rimesso a posto il sito Digitalia. E grazie ai produttori esecutivi che ci permettono di prendere solo sponsor in cui crediamo veramente, come WPOK. Ora, alla faccia delle cose, che dei servizi che non ci piacciono più, dei modelli che stiamo abbandonando, avete visto l'hotel in Giappone che costa solo un dollaro?
Sì.
Come no, funziona, vabbè, l'hotel com'è? Da un dollaro?
Perché non me l'hanno detto quando ci sono andato? Come funziona?
Funziona che c'è una webcam che ti riprende dappertutto nella stanza, tranne che in bagno, e poi tutti i video vengono messi su YouTube per creare un, chiamiamolo un reality TV, e quindi è fondamentalmente la filosofia dei servizi web gratuiti o quasi gratuiti. Paghi di esborso economico, non c'è niente, però tutti i tuoi dati finiscono, la tua vita poi finisce nei server di Google.
Capisco. Vabbè, diciamo che tutto sommato...
Ci hai ripensato? O non è così male?
No, non so che soddisfazione si potrebbe avere a vedermi russare, però va bene, dai, dipende da come è fatto sto hotel.
Va bene. Giulio, saresti andato in viaggio
magari
di nozze?
Magari in viaggio di nozze.
Viaggio di nozze, l'albergo da un euro. Riprendiamo.
Guarda,
tutto.
Ci ho pensato. Aspetta, fino all'ultimo.
Vieni, Vale, vieni, dai che si risparmia.
Beh, che ne sai, magari a qualcuno può anche far piacere di essere osservati.
Certo, cioè, nel contesto giapponese non è la roba più strana che c'è lì,
no,
adesso ve lo dico.
No. Abbiamo tutti toccato con mano anche lì.
Ecco, appunto. Cioè.
Effettivamente. Dai, raccontacene qualcuno su sto Giappone, Giulio.
Ma allora, il Giappone lo riassumo forse nella... in quello che ho visto, io ho fatto un giro di 2 settimane, quindi ho avuto modo di vedere un po' da nord a sud. Ho fatto il giro da Tokyo, sono sceso a Kyoto, ho visto Osaka, poi sono andato verso le montagne, sono risceso verso il Fuji e poi sono risalito verso Tokyo, quindi ho visto molte anime diverse, e c'è tutto quello che che c'è di più umano e di più disumano della nostra società. Vedi due estremi completamente su più strati, e magari anche all'interno della stessa strada vedi delle cose incredibili. E brevissimo accenno, perché comunque si tocca molto con l'aspetto digitaliano sulla disumanità di molte situazioni, è legata a questo problema che loro hanno molto forte, che io ho percepito in maniera clamorosa, legato a
il ciaffo
legato all'essere workaholic, soprattutto nelle società di tecnologia, nelle società anche di consulenza digital. Io non ho mai visto una quantità di persone zombie, persone stanche, facce così segnate dalla stanchezza come l'ho vista in Giappone a Tokyo. E c'è una informazione che ti permette di entrare molto in simbiosi con quella che è un po' la cultura locale. C'è un giornale, tra l'altro vi consiglio a tutti di aggiungere le vostre fonti, che si chiama Japan Times, che sul tema tech affronta anche molte di queste tematiche di come si fondono con la vita quotidiana. E una delle cose che spiegavano è che c'è una media giapponese di 100 ore di straordinario al mese, mediamente.
Ah, beh, 100 ore al mese,
due settimane e mezza di lavoro.
E molte aziende, ad esempio c'è Dentsu, che è una delle più grandi aziende di consulenza giapponesi nel mondo, per evitare che questa cosa porti conseguenze a livello psicologico e di salute, stacca la corrente a tutti i building della società alle 11 di sera per far uscire le persone, proprio stacca completamente la corrente. E questo crea una serie di ecosistemi anche legati alla privazione del sonno, molto tipici della località, quasi fosse un paese. Tokyo ha una sua app specifica per svegliarti vicino alla stazione della metro a cui devi scendere, quindi vedi tutte queste persone completamente dormienti che poi gli trilla il telefono, si svegliano improvvisamente, prendono e scendono. Non puoi mettere il silenzioso alla fotocamera, che è una cosa che forse commentammo anche qui insieme tempo fa. Però questo tema del voyeurismo è una roba enorme. Tutti i negozi ci stanno, i distributori, ho visto i famosi distributori di lingerie usata femminile, manga di tutti i tipi a sfondo erotico. Come tutte le società dove c'è una pressione enorme, può sfogare dal punto di vista artistico nell'immaginazione, quindi nell'arte, nei manga, nell'animazione, e sfoga nei vizi. E quindi questo dal punto di vista culturale è una roba che anche dal punto di vista tecnico vedi che viene affrontata ancora con difficoltà. Dal punto di vista più leggero, invece, la famosa patria dei gadget lo è realmente.
Akihabara, hai visitato Akihabara?
Akihabara, sì, anche la parte di Osaka, questa parte si chiama Denden Town, dove insomma è, diciamo, il corrispettivo nel sud del paese. E retro gaming sentitissimo, cioè qualsiasi cosa, bellissimo, certo. No, proprio meraviglioso.
Tutto poi io stavo coloratissimo. In Giappone durante,
ma poi io stavo in Giappone durante il lancio dei Pokémon, che sono usciti il 15, e da loro era una roba, quasi una festa nazionale, quindi tutti impazziti per questo lancio dei Pokémon dappertutto, pubblicità nelle metro, da qualsiasi parte. E una cosa che mi ha colpito molto è che nell'essere un paese estremamente tecnologico tiene però su alcune cose, tradizioni fortemente ancorate con il passato. Ad esempio in Giappone c'è una grandissima penetrazione con tassi di crescita positivi del fax.
Questo non lo sapevo.
Questo è passato a proposito di retro gaming.
A proposito di retro gaming, perché oggi tu in Giappone puoi fare business e le aziende, anche grandi corporation, ti mandano fax.
Andatevi, ce ne sono molti più di quelli che pensiamo, e anche nel nostro paese, anche negli Stati Uniti. Andatevi ad ascoltare la puntata di Hackable, il podcast di McAfee sull'hacking. Ce n'è uno, è molto bello perché il conduttore trova un argomento di hacking e poi trova qualcuno, qualche hacker professionista, e si fa hackerare. E ce n'è uno sui fax che è meraviglioso, perché lui ha questa stampante multifunzione che fa anche da fax, che ha collegato alla linea telefonica una volta perché doveva mandare un fax, l'ha lasciato collegato, e il tizio incaricato di hackerarlo è entrato nel fax attraverso la linea telefonica, cioè mandando un fax malformato. Ha installato dentro al fax un firmware hackerato alternativo, e con quello gli ha infettato tutti i computer di casa è una roba senza senso. È veramente una bella trasmissione a cable, ovviamente in inglese, e quella sul fax bello, è più bella, quella sul fax è una delle più
bellissimo
belle.
Sì, sì. Bellissimo,
grazie Giulio per il tuo reportage. Ci vivresti a Tokyo?
Non lo so, una città che mi è piaciuta moltissimo sotto certi aspetti, più di New York, che per me era una delle città più divertenti e belle dal punto di vista proprio della vita, però non lo so, perché chiudo con un altro piccolo passaggio: a Tokyo non esiste più la classe media. Uh-huh. C'è la Ferrari e c'è la macchina
perché da noi
scassata.
C'è perché da noi c'è
guarda, da noi c'è nel senso sì. la serie 3 sì. A Tokyo non la vedi?
Ah no, certo, okay.
Capito, c'è o la serie 8 sì. O
Madonna.
C'è il triciclo
sì, cioè, sì. No, la metto, certo.
E poi c'è il tema enorme delle case. A Ginza arrivi tranquillamente a 25.000 euro al metro.
Sì. Vabbè, vivono tutti nel quartiere alveare fuori,
30, certo. 30 metri quadri, che è una roba fuori di testa. Insomma,
quanti abitanti fa a Tokyo?
30
milioni?
Tutta l'area fa 30 milioni, sì.
Sì. Fanno delle riunioni di condominio, ci vuole il Maracanà. È così. Però è affascinante, sempre molto affascinante.
Affascinante senz'altro, viverci...
Beh, magari facendo un certo tipo di lavori nella tecnologia, eccetera, magari viverci non a tempo indeterminato, è un anno, 2 anni. Non so, all'età giusta, a 20 anni, sì, a 25
certo,
anni. No,
certo.
Non dici,
ma
cioè,
un anno
figli,
io lo considero...
No. Ma un anno
anche alla mia età, onestamente, un anno.
Vabbè,
per
ma
fare una
certo.
Esperienza reale.
Un anno della tua pensione te la fai gestire.
E me la faccio gestire lì, dici?
Perché no?
Ma non so se mia moglie sarebbe d'accordo, no, ma non credo, anche se anche a lei il Giappone è piaciuto molto.
Ma del Giappone ha colpito tantissimo il contrasto tra Tokyo e il resto.
E il resto.
Perché è pazzesco, il Giappone è molto più Vercelli che New York, no?
Sì.
È molto più risaia, povertà e villaggio di pescatori nel mare inquinato, piuttosto che... Poi Tokyo è un'altra cosa, è vero. Pazzesco. Ragazzi, vi devo. Torniamo a WordPress. Questa volta è WordPress on the road. Il nostro amico, ex collega Paolo Sartorio, quello che ha disegnato peraltro le t-shirt di Digitalia, è tornato al podcasting con WordPress on the road, il primo podcast itinerante dedicato al CMS, al suo CMS preferito. Datelo a vedere. Vi mettiamo
perché
link.
Itinerante?
Perché lo registra in macchina.
Ah, no, come bei vecchi tempi.
Come bei vecchi tempi il buon Pavarini si chiamava? Pavoletti.
Non mi ricordo.
parliamo della archeologia
podcastiana.
Podcastiana.
Sì. Dei primi tempi pionieristici.
Ma com'è che si chiamava?
Non mi ricordo. Lo ritroviamo. Oramai lui so che deve essere un capoccione di team, oramai lavorava dentro Telecom, deve aver fatto veramente strappa. Pavarini, Pavoletti, c'è un nome così. Long time no see. Grande Paolino Sartorio, grande in bocca al lupo, paolinosartorio.com/WordPress on the road, cercate giù di lì, ma vi mettiamo
Pendo Deliri,
bravo, Pendo Deliri.
Scusa Paolo, non volevo interrompere.
Era proprio Antonio Pavolini, Pendo Deliri, Antonio Pavolini. Grande Paolo, bentornato al podcasting. Paolino aveva il famoso Lost Pod che ai tempi faceva la parte del leone nelle classifiche di podcasting. In bocca al lupo Paolo. E in bocca al lupo non gli hanno fatto abbastanza invece a Elon Musk prima della presentazione del Cybertruck.
Bello, dai, lo sai che...
Siamo sicuri col vetro?
Vabbè, però, sai, questa macchina che sembra...
Vabbè, era una beta, dai, era una beta.
La macchina o il vetro?
No, la beta, la lancia beta.
Era una lancia beta, dei bei tempi che furono.
Non so se voi avete visto tutta la presentazione o scampoli, stralci. È stato bello perché è stato la presentazione è stata iper spettacolare. Mm-hmm. Perché, vabbè, si sapeva cosa avrebbe annunciato, ma non si sapeva il design e le caratteristiche del
meno
prodotto.
Male che non si sapeva.
E quindi è uscito da praticamente sotto il palco sto coso. E sono usciti
e tutti
poi...
hanno pensato che fosse uno scherzo.
Esatto. E perché poi dal pick up sono usciti quattro tizi vestiti simil Morpheus di Matrix. Uh-huh. Con il cappottone di pelle. Poi non so se ci avete fatto caso, ma la colonna sonora, non so se di tutta la presentazione, ma io l'ho riconosciuta in alcune parti, era la colonna sonora di Blade Runner. Si sentiva
quindi Vangelis.
Ecco. Esatto. E vabbè, che c'è da dire? E poi è stata bellissima la sorpresa finale quando ha fatto One More Thing. Allora, prima hanno provato a scassare il pick up e a martellate con l'infausta palla di metallo che hanno tirato prima su un vetro messo tipo a terra su un supporto lanciata da circa 3 metri facendola cadere dall'altro, tutto a posto, il vetro non si è scomposto. Poi è arrivato l'ingegnere, ha fatto no, adesso gliela tiro nel vetro dello specchietto, e quindi gliel'ha tirato e ha fatto un buco. Anche
oggi è girato ha pubblicato Musk un video delle ore prima della presentazione, quando ha fatto la prova, e lo stesso ingegnere ha tirato la stessa palla contro lo stesso vetro in posizione ed è rimbalzato, gli è tornato indietro.
Però è stata bella anche la reazione di Musk, perché lui, quindi l'ingegnere, tira la palla, lascia il buco e si sente Musk da sotto che dice qualcosa tipo holy shit. E anche poi l'ingegnere fa vabbè, che facciamo, ci proviamo anche sul vetro del passeggero, vai, tira la palla contro il vetro del passeggero, buco grosso così, anche fa Musk.
Però
dice
non
vabbè,
ha sfondato,
almeno non è passato, non è passato oltre.
Vabbè. Bellissimo. Era una beta. Bellissimo no, però, perché il Cybertruck è tutto meno che bellissimo. O ci abitueremo, o i nostri occhi si abitueranno anche a sta fare che fa sanguinare le pupille.
No, sarà l'unico. Non credo che anche la stessa Tesla, non credo che avrà voglia di proporre altri prodotti.
Mi è piaciuto perché lui, quando ha fatto l'apertura del plant in Germania, dice no, perché noi dobbiamo stare nella patria del design europeo, perché per noi è importante, con tutte le fore. Certo, meno male che ci
le batterie fanno in Germania. Le batterie fanno.
E intanto siamo a 200.000 preordini, nonostante poi il prezzo di partenza non sia alto.
No,
perché parliamo di $39,000 se non ricordo
poi
male.
Attenzione, nelle prime ore ha fatto dopo la presentazione ha perso tipo 700 milioni in borsa.
sì, ha perso il 5%.
Poi hanno aperto le prevendite e ne hanno prese 146.000, però nota bene, con la Model 3, che avevano già usato questo sistema, pagavi 1.000 dollari, cioè, per prenotarti, e se rinunciavi al tuo posto in fila te li ridavano. Questa volta ne bastano 100 di dollari per riservare Cybertruck.
E non hanno dato la data di uscita.
Capisci che sono un po' drogati quei 146.000 preordini, 100 dollari.
Sì, dice dai, 100
dollari. Lo fai anche per scherzo.
E poi è stato bello perché alla fine c'è stato il One More Thing. Ed è uscito un quad elettrico che si è andato a posizionare
sul
retro del pickup con in carica.
In carica.
E quindi mentre lì te lo carica anche. Anche lì non ha detto assolutamente né se sarà mai disponibile né quando sarà disponibile, se è un accessorio o un prodotto separato, non ha detto assolutamente niente.
Dice dai, guardate, però incuriositevi.
E tra l'altro il pick up è anche più bello con sto coso dietro, perché almeno gli dà questo specie di spoiler,
gli dà un po' di senso.
Esatto, gli dà un senso di design alla parte posteriore, quindi di profilo è anche più bello con sto coso dietro.
Beh, comunque se voleva far parlare di sé ci è riuscito, come sempre, Elon Musk.
Grandissimo.
Vedremo poi se la versione definitiva sarà simile a questi prototipi. Ringraziamo i nostri produttori esecutivi. visto che li abbiamo nominati prima e li abbiamo già ringraziati in gruppo, adesso li ringraziamo uno per uno, perché è il nostro modello di business, anzi di sopravvivenza, perché qui business se ne fa poco. Distribuiamo gratis, abbiamo qualche sponsorino che ci dà una mano, ma fondamentalmente il pane a casa ce lo fanno portare i produttori esecutivi. Noi pubblichiamo gratis e chiediamo, come qualsiasi altra forma di intrattenimento, di informazione, qualche cosa in cambio. Al contrario delle altre forme di intrattenimento, informazione, che ne so, Netflix, il digitale terrestre, Sky, l'abbonamento al teatro, al cinema, noi non vi obblighiamo a una cifra né a una cadenza, la scegliete voi in base a quello che pensate che valga la pena dare a Digitalia e quanto vale la pena che Digitalia continui a lavorare per voi. E in cambio, oltre a continuare a lavorare per voi, vi ringraziamo in trasmissione nella nota dell'episodio. Max, per la trasmissione ci pensi tu?
Sempre, produttori 497, cominciamo con la donazione singola di Giorgio Beggiora da un euro, donazione singola da un euro di Manuel Zavatta, il nostro perpetual executive producer, donazione singola sempre da un euro di Davide T. Coppia di donazioni singole da 2 euro di Cristian Vidimari e Maila C.
Grazie, grazie davvero.
Per poi entrare nella zona delle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, che per questa puntata sono quelle di Andrea Bottaro, Matteo Ottone, Emanuele Zunic, Alessandro Grossi, Paolo Posocco, Roberto Nespoli, Gianluca Nucci, Marco Traverso, Simone Magnaschi, Michele, Federico Giuntoli, Paola Bellini, Claudio Meloni, Marco Giorgetti, Maurizio Chiarotto, Valerio Bendotti, Giuliano Leclerc, Cristiano Belli, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Mattia Lanzoni e Paola Danieli.
Grandi, grandissimi, grazie davvero.
Donazioni singole crescenti da 4 euro di Roberto Duina e da 5 euro di Massimiliano S.
Spaziale.
Donazioni ricorrenti da 5 euro di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Fabrizio Mele, Andrea Delise, Alessandro Lago, Massimo Pollastri, Antonio Manna, Giampaolo Frello, Roberto Basile, Paolo Massignan, Flavio Castro e Antonio Gargiulo.
Grazie, grandissimi, grazie. Beh, davvero. Giampaolo, mi si è rotto il catto ributà, porca miseria. L'anno prossimo ci organizziamo e ne facciamo arrivare uno nuovo, dal Giappone.
A cipicchia. Adesso c'è una donazione con bonifico ricorrente da 5 euro al mese di Daniele Tomasoni, che prelude, grazie, alla donazione di 10 euro di Marcello Marigliano, che è il grande produttore di questa puntata, con appunto la sua donazione ricorrente da 10 euro al mese.
Grazie Marcello, grazie a tutti. Mi raccomando, sul sito di Digitalia ci sono tutti i sistemi, è molto facile: PayPal, Bitcoin, Satispay, bonifico bancario. Ogni sistema è buono. Dateci una mano, decidete voi quanto, decidete voi ogni quanto, ma decidete voi se Digitalia continua a lavorare per voi.
E per Natale anche Pastorelli.
Michele, anche tu sei rimasto. Che cosa dice quel capitolo? L'hai capito?
Puoi ripetere?
No, dicevo, da aggiungere alle donazioni, alle donazioni, ai vari metodi che abbiamo sempre, tradizionali oppure innovativi, eccetera, eccetera, per Natale, solo per Natale, anche pastorelli, qualche pastorello per il presepe di Digitalia.
No, ma mandate i soldi, che ce ne che facciamo pastorelli?
Facciamo un bel presepe, dai, Digitaliano.
Un presepe Digitaliano. C'è già il cimitero di Google dove fare un presepe digitaliano.
Non l'abbiamo mai fatto.
Cos'è questa settimana che hanno smazzato il
Google Cloud Print. È un servizio lanciato qualche anno fa che era supportato anche da un discreto numero di stampanti, dove tu lanciavi in stampa un documento su questo servizio e niente, te lo trovavi a casa. Già stampato, se appunto facevi il pairing della stampante con la tua.
Quindi anche una roba utile, no? Teoricamente.
Beh, molto utile. Non lo so, io personalmente non l'ho mai usato, non so che.
No, la cosa utile era che ti permetteva, a fronte del supporto alla stampante, di non installare tutti i driver, ma di utilizzare direttamente lui come spool di stampa, e quindi tu andavi in installazione del driverino di Google, lui poi si occupava di riconoscere tutte le stampanti e di fare il pairing, quindi era comodo soprattutto per le stampanti vecchie di fare l'associazione, cioè non solo una roba da remoto, ma anche per gestire stampanti locali.
Eh certo, eh certo.
E quindi no.
E vabbè, no. Si vede che era un servizio inutile.
E vabbè. I finestrini del pickup Thunderstruck, Cybertruck, come si chiama?
Cybertruck.
Non sono l'unica roba di Elon Musk che ha fatto il botto questa settimana. Gli è saltata per aria anche la Starship. Avete visto il prototipo MK1?
Sì, sì.
Ha fatto un bel botto.
Sì, tra l'altro non è buon segno che il Cybertruck ha la stessa copertura dei razzi che stanno usando.
Ok.
E se è fatto dello stesso materiale.
Di che cosa è fatto? Sono leghe? Ma
è una lega di alluminio.
Mi sembra che sia stainless steel. In qualche cosa.
Stainless steel?
Sì, c'è Ultimate Exoskeleton Tesla Stainless Steel. Dovrebbe essere acciaio inossidabile.
Sì. Dice che il interrogato dalla stampa dice che il risultato, cioè l'esplosione della Starship, il risultato non è una cosa, cosa ha detto, assolutamente inaspettata.
Era
un test di pressurizzazione, l'hanno portata al massimo della pressurizzazione e ha fatto il botto, però la capsula, quella che dovrebbe ospitare, immagino, i passeggeri o gli astronauti, eccetera, è saltata per aria come il tappo dello champagne, ma è atterrata poi integra, è emersa da questa nuvola di fumo che immagino fossero i gas sotto pressione che venivano utilizzati per fare il test. Vabbè, dice, non è un serious setback, ricominciamo, e tanto c'è già l'MK3 in fase di progettazione avanzata, che dovrebbe essere poi il modello definitivo, quello che va nello spazio. Vabbè, noi facciamo il tifo, SpaceX.
Sì, dai, che tanto ci siamo abituati, che ci vogliono un po' di botti.
Vabbè, quanti razzi ha sfasciato nell'oceano prima di riuscire a farlo atterrare in piedi sulla... Com'è che si chiama? Yes, I love you too. Of course I love you too.
Non mi ricordo i botti che erano spettacolari.
La piattaforma galleggiante drone, sì, che si muove e ci atterra sopra il...
Si chiama così?
Sì, è un riferimento a una roba di fantascienza. Of course I love you too, credo si chiama. Of course I love you too.
Se è una cosa di fantascienza, I love too.
Devo cercare adesso.
Lo trovo ragionevole che sia un
Of course I still love you. Of course I still love you.
Of course I still love you. Ma certo,
Ian Banks,
chiaro.
Ok, lo trovi anche su Wikipedia.
Serie della cultura, serie
Autonomous
della cultura.
Spaceport Drone Ship ASDS è la designazione di piattaforme robotiche di SpaceX adibita all'atterraggio dei suoi razzi vettore riutilizzabili Falcon 9 ed all'atterraggio del core centrale del Falcon Heavy, eccetera eccetera, propulsori azimutali.
Da Player of Games, che tra l'altro ho anche letto.
Perfetto. La prima si chiama Just Read the Instructions e la seconda si chiama Of Course I Still Love You, in onore di Ian Banks. Max,
esatto.
Ian Banks. Scusa.
Oh,
Max,
Ian Banks.
Mi cadi su Ian Banks.
Non scherziamo, ragazzi. Devo confessare che non ricordavo minimamente, però
capita.
Approvo.
Spotify si mette a presentare le raccomandazioni in una daily playlist, in una playlist giornaliera per episodi, episodi.
Ah, episodi di podcast.
Episodi di podcast.
Sì.
Yes.
Spotify sta puntando tanto sui podcast. Questo credo che non ci piove.
Ha fatto
so che a Franco
naso...
ti sta già venendo l'orticaria a parlare di Spotify e podcast dal punto di vista del business model e dell'etica del podcast.
Beh, mi sembra che prima abbiamo parlato di servizi che ci hanno fatto disamorare di internet con il loro approccio predatorio a sistemi esistenti o tradimento dei principi fondanti di internet, che avrebbe dovuto essere portatore di libertà di opinione, di cosa, e credo che l'atteggiamento di queste aziende che oggi si stanno buttando su podcasting a 15 anni dalla sua nascita non sia molto dissimile, però per carità, liberissimi di farlo, e vedremo come pubblico, come genere umano, che cosa, quale sarà il futuro. Credo che anche questa proposta sia di nuovo un fraintendimento. Quello che ha fatto, per carità, è un mare talmente grande il podcasting che c'è spazio per tutti, però quello che ha fatto grande il podcasting è l'affezionarsi, l'associarsi, l'abbonarsi, il diventare contenuto seriale ed entrare nella, non nella quotidianità, ma nella routine settimanale o mensile di una persona. L'idea di che gli ascoltatori possano usufruire giornalmente di una playlist di episodi selezionati da Spotify e slegati uno dall'altro senza la forma dell'abbonamento, eccetera, secondo me è di nuovo un fraintendimento di tutto quello che c'è di bello nel podcasting, eccetera. Però ripeto, è un metodo di consumazione alternativa del medium, per carità, ogni...
Però io faccio anche quello. faccio anche il ragionamento positivo di quello che hai appena detto. Sia in questo momento veramente il podcasting è in grandissima espansione, e se è in grandissima espansione in Italia, figuriamoci negli altri paesi, Stati Uniti per primi.
Ma non
adesso
lo è.
Veramente
non lo è, non l'è mai stato in grandissima espansione.
Ma io ti parlo di numeri di podcast che nascono letteralmente settimanalmente.
Ah, di trasmissioni prodotte, sì, d'accordo. Sì, sì, sì. Se vediamo il numero di ascolti, eccetera, il podcasting cresce in maniera molto lenta e graduale, senza sosta, da quando è nata fino al giorno d'oggi. Ed è quello che ha sempre dato un mucchio di fastidio a chi vuole il botto, il subito, ed è anche l'inganno che queste aziende, non so Spotify, ma che molte aziende fanno nei confronti degli investitori. Ah, prendiamo il podcasting e gli facciamo fare il botto, lo facciamo esplodere. Il podcasting non ha mai avuto accelerazioni allucinanti, ha sempre avuto una crescita costante e... Prego, Michele.
No, corretto. Quello che io facevo, appunto, un ragionamento dal punto di vista dell'offerta dei contenuti. Io credo che negli ultimi letteralmente mesi, l'abbiamo visto al Festival del Podcasting un mese fa, si è raggiunto evidentemente una massa critica, sia dal punto di vista dell'attenzione del pubblico che dal punto di vista degli ascolti, di quanta gente segue il podcasting, che c'è stata un'improvvisa esplosione di contenuti.
Certo.
E adesso diventa veramente difficile districarsi nell'offerta di podcast.
No.
Dove entra Spotify è: ok, io ti offro una playlist di episodi che secondo i miei algoritmi sono quelli che ti possono piacere, poi si spera che, come dire, poi si attiva il ragionamento che fai tu, ossia io mi affeziono a un podcast di cui che ho ascoltato, che mi interessa, e me lo metto poi nella lista delle subscription.
Però attento, che questa non è una raccomandazione, dici c'è una lista di cose che io ti propongo, la aggiorno ogni tanto, e quindi il nuovo ascoltatore va lì e si sceglie quelli che gli sembrano più affini e si abbona. No, questa è proposta con una daily playlist, cioè una cosa a cui tu ti abboni, e tu non ti abboni ai singoli podcast, ma sono io che nella tua vita, nella tua settimana, giorno per giorno, ti faccio vedere quelli che sono gli episodi slegati che secondo me vale la pena ascoltare. Boh, secondo me questo qui è un grosso fraintendimento. Mm. Una cosa bella che c'è nel podcast, e non lo dico da produttore, lo dico da ascoltatore, è proprio quello di costruire una continuità, no? Ascolti una trasmissione, ascolti una serie, la prima la abbandoni dopo una puntata perché ti fa schifo, la seconda ti piaciucchi abbastanza e inizi a ascoltarla, inizi a ascoltarne una terza e ti innamori o delle storie o dei personaggi o della personalità o degli argomenti. Dopodiché queste persone che entrano nella tua routine e che sono quasi di famiglia ti parlano di un'altra trasmissione, di un loro collega o cosa, e allora ti abboni anche quella, l'ascolti, la provi, magari ti piace, magari no, e poi magari inizi a interagire con altri ascoltatori come te. È tutta una... Mi spiace, Max, di annoiarti
ti
ringrazio per questo sbadiglio che si è sentito urbi e torbi.
Mi dispiace, non era legato all'argomento ma semplicemente alla vecchiaia del Cylon Prof, però ne approfitto per interromperti perché sono assolutamente d'accordo sul meccanismo che stai raccontando tu, ma non ci vedo assolutamente niente di strano nel fatto che l'idea di una daily selection possa comunque condurti a scoprire cose nuove che poi tu dopo ti scegli e vai a seguire. Che è un po' quello che fa... Io, per esempio, che sono un utente Spotify, devo dire che è un modello che viene usato anche sui brani musicali, no?
C'è ma la, sì, ma
c'è la tua daily o weekly.
I brani musicali hanno un modo di un modello di usufruizione completamente diverso, intanto una durata diversa. Io non ho
ma gli album ad ascoltare dalla prima all'ultima canzone
sono morti, certo, ma sì. Io non ho mai conosciuto un ascoltatore di podcast che avesse un problema, se non nei primi giorni, di trovare abbastanza contenuti da ascoltare. Io continuo a conoscere persone che ascoltano podcast che mi dicono: io non ho abbastanza tempo per ascoltare tutto quello che vorrei, perché già abbonandomi a quelli che mi piacciono di più, pochi, io riempio già la mia settimana, per cui avrei bisogno di giornate meno. Lo spazio per ascoltare episodi a random da una playlist selezionata da Spotify, per vedere se magari qualcuno mi piace e mi abbona anche quelli, secondo me sì, può trovare certamente ma può interessare una percentuale veramente minima di ascoltatori, secondo me. Poi,
io se devo pensare a come scopro nuovi podcast, in realtà faccio più o meno quello, nel senso non vado per raccomandazioni, cioè assolutamente, se scopro vado per argomenti, vado sulla pagina di Pocket Cast dove ci sono le recommendation, le classifiche con i podcast più ascoltati e vado a vedere cosa può piacermi. A quel punto mi vado ad ascoltare una puntata, se mi piace poi me ne ascolto un'altra, altrimenti passo al podcast al successivo.
Ma vedi, tu già sei un ascoltatore atipico perché usi Pocket Cast su Android per le più, per cui
perché noi androidiani non abbiamo casa mai,
non so neanche perché ti lasciamo parlare a questo punto, capisci?
Scusa.
Parlaci invece di delle cose più interessanti. Parlaci del codice Mandia, Michele.
No.
Siamo finiti.
Ha ragione. Però tra l'altro male.
No, però... Allora, non ho davvero so cosa è successo questa settimana.
Tutto il nostro affetto.
Ti vogliamo bene, Michele, nella tua diversità. È perché sei diverso.
Specie protetta.
Ci piace. No, LBGT, TVTB, CCCP, Michele Di Maio.
Grazie. Va bene, parliamo di cose serie. Si è conclusa la seconda stagione del codice Mandia. Esatto.
Che cacchio, mica poco.
Il 21 novembre alle 19:01 la redazione distribuita ha ricevuto la mail. Possiamo dire, credo, il nome del fortunato.
No, non possiamo. È un appassionato di anonimato. No,
scusa, mi ero perso questo.
L'ha scritto così
pezzo.
Bello. Mi raccomando, non dite il mio nome.
Ma sapete, io non leggo le mail. Poi ero troppo emozionato e quindi è stato craccato il codice Mandia 2.0. Abbiamo parlato con Marco Mandia. Ho parlato con Marco Mandia Giumeriggio.
Sei riuscito a parlare con Marco Mandia?
In codice.
Avevi un
in codice
riservato.
ci siamo
quindi
scambiati le chiavi. No, non lo so. Ho parlato con
l'intelligenza artificiale.
Adesso possiamo dirlo che Marco Mandia in realtà è Nick Carter in uno dei suoi più riusciti travestimenti.
Perfetto.
E allora, cosa diciamo? Posso dire cosa era il codice Mandia?
Sì, perfetto. Sì. Cos'era? Okay. Ormai c'è nella email, no? Cosa dice?
Se era lì,
il nostro risolutore dice: io ero pronto con un'analisi di frequenza edizionale da 100 mega, invece prendendo in sequenza le cifre come codice binario è un'immagine 1 bit 7x13 di che cosa?
Del logo di Digitalia, del metà del logo
che
di
meraviglia,
Digitalia.
Che meraviglia.
Grande.
Il buon Marco Mandia si è ispirato al messaggio di Arecibo, dove Arecibo è un radiotelescopio in Porto Rico.
C'era una puntata, anzi forse una doppia puntata di X-Files
singola puntata, la prima puntata della seconda stagione, Little Green Man.
Vedi, bravo Michele,
ragazzi, grandissima
preparatissimo
puntata.
Grande Michele, puntata. Complimenti. Devo rivedermi X-Files.
Sì, non c'è sulle piattaforme, credo, in Italia.
Andiamo a vedere su Just Watch. Tu continua a vedere.
Quindi, messaggio di Arecibo, messaggio radio trasmesso nello spazio il 16 novembre del 74, diretto verso l'ammasso di Ercole a 25.000 anni di luce di distanza, che riproduceva in formato binario alcuni elementi fondamentali del pianeta Terra, che sono i numeri atomici di alcuni elementi come l'idrogeno, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno e il fosforo, alcune formule dei basi e zuccheri del DNA, una rappresentazione della doppia elica del DNA, la popolazione della Terra, non so bene in che formato, immagino in formato numerico, o almeno sì, ai tempi nel 74, sì, adesso non ci stavamo. E la rappresentazione poi dello stesso radiotelescopio di Arecibo.
Del sistema solare, che è la più bella. È la...
Anche del sistema solare.
Cioè, ci sono i pallini proprio, no? C'è una sfilza di pallini, c'è un pallino grosso
col
che è il
terzo
sole,
pallino.
Poi c'è un pallino piccolo, poi c'è un terzo pallino piccolo più in alto, che è come dire, noi siamo qui, poi c'è un altro pallino piccolo, pallino grande, pallino medio, pallino piccolo. Ci sono proprio i pianeti del sistema solare.
Esatto, e quindi questo messaggio è stato sparato nello spazio e in attesa che una vita extraterrestre lo decifri e noi, anzi il digitaliano ha dimostrato che quindi senza alcun tipo di contesto è possibile dimostrare, anzi craccare questo tipo di criptazione.
Tu li hai sentiti gli alieni?
Ah, sempre, ogni sera io.
Gli alieni non hanno ancora risposto al messaggio di Arecibo, per cui oggi possiamo dire
almeno
che
non lo sappiamo.
Gli ascoltatori di Digitalia sono più intelligenti degli alieni. Esatto, Digitaliani 1, alieni 0. Ok, perfetto. Tenetelo presente quando arriverà l'invasione, se dovete scegliere a chi, no, dare...
A chi
mano,
riferirvi,
ecco, per difendervi
per i futuri del futuro dell'Unione,
per hackerare il computer della nave madre degli alieni, no? col sigaro in bocca.
Non fidatevi di Jeff Goldblum, questo è tutto.
Assolutamente, digitaliani sono tutta la vita. Ok, mi sono perso qualche cosa per i capitoli. Di cosa abbiamo parlato prima del codice Mandia che abbiamo sgridato Michele? Ah, di Spotify, giusto, di Spotify.
Podcasting.
Intanto mi riascolto perché mi avete sgridato che no.
Ma non t'abbiamo. Perché ascolto, non ti perché usi Pocket Cast. Ah,
ma sto scherzando.
Non si usa quella robaccia lì. Non è vero, è una grande applicazione Pocket Cast. Sono andato a cercare gli X-Files su Just Watch.
Yeah.
E in Italia si possono guardare gli X-Files solo in streaming su Rai Play. Una stagione sola,
certo.
Peraltro, cliccando su quell'icona che dovrebbe portarti sulla pagina del sito di RaiPlay, c'è un 404, il contenuto non è disponibile.
Va benissimo.
Perché quello RaiPlay è stato rifatto qualche giorno fa, quindi probabilmente
ma
Just Watch.
Comunque, una stagione. E com'era quell'articolo che forse sta tornando la pirateria?
Che rinascerà la pirateria?
Ma per forza, ma per forza. È uno di... Certo, certo. Anche qui la promessa del nuovo internet, la promessa di internet. Vi daremo tutto quello che vorrete a un prezzo concorrenziale e così non avrete bisogno della pirateria. Anche quella è una delusione, Max.
Ma guarda...
Come Airbnb.
La frammentazione dell'offerta è una, anche lì ci vuole un te l'avevo detto, no? Più di un anno fa l'abbiamo vista apparire all'orizzonte, adesso è nel suo momento di massimo splendore, vediamo che succede.
Su Il Post c'è un bel articolo: tutti questi servizi di streaming stanno facendo tornare la pirateria, hanno fatto il calcolo che se vogliamo vedere le serie,
tutto,
quelle un po' più, non tutto, ma le serie più discusse in questo momento: Stranger Things, Fleabag, Succession, The Huntsman's Tale, The Mandalorian, per carità in italiano non possiamo neanche perché Disney Plus non c'è ancora, e The Morning Show, fondamentalmente dobbiamo pagare più di 60 euro al mese di abbonamenti vari, che è più o meno quello che si pagava prima dell'avvento dello streaming con Sky per avere l'abbonamento, neanche forse sì, forse l'abbonamento completo.
Beh sì, con 70 euro
una settantina,
tutto,
forse ancora.
Per carità,
adesso
con molti più contenuti, però quello che secondo me, come adesso c'è una FOMO delle serie TV.
Sì.
Perché
e ci
c'è
sarà
una
sempre. E ci sarà sempre, perché poi queste aziende per vendere, devono fartela venire la FOMO, parlarne dappertutto, mettere i cartelloni della casa di carta sui grattacieli eccetera, e quindi viene la gente la FOMO, e quindi se non la soddisfi perché deve pagare miliardi per stare dietro a tutti, c'è chi ce la fa, c'è chi non ce la fa, e chi non ce la fa BitTorrent e ciao ciao.
Esatto, come cari ma vecchi tempi.
Si pezzotti dappertutto. Su.
Bisogna tornare ai vecchi fasti dell'Unione Sovietica. Ci vuole la tessera del partito che ti dà diritto a una quota delle tue serie TV preferite. Avete letto il pacchetto?
No.
Ho messo
no.
il link. Non, non sapete cos'è il pacchetto?
È bellissimo.
Il pacchetto è pazzesco. Il pacchetto. Lo sai come funziona internet a Cuba?
Bellissimo.
A Cuba non c'è internet.
Okay.
A Cuba tu vai in un negozio dove tra le altre cose c'è roba di informatica, qualsiasi cosa, che può essere il tabaccaio che vende anche le cose, vai con la tua chiavetta USB, paghi un dollaro o una frazione di dollaro a seconda di quale percentuale di contenuti vuoi, e lì ti mettono sulla tua chiavetta e il pacchetto. Il pacchetto è
il pacchetto.
È il pacchetto. Il pacchetto è un pacchetto di un terabyte di dati che viene pubblicato, distribuito ogni settimana nuovo, con dentro tutto quello che è la cultura contemporanea attuale di internet. Per cui nel pacchetto hai musica, aggiornate le musiche in classifica, in formato MP3, serie TV, telenovelas, film, articoli di giornale, tutte queste cose. Quello che noi normalmente,
Digitalia.
Ovviamente, tutto quello che noi siamo abituati a consultare su internet, a Cuba arriva attraverso il pacchetto. E voi pensate, ci vanno i geek e si scaricano? No, ci va la nonnina
tutti.
Di 85 anni che si prende il pacchetto, sezione magari solo telenovele perché non ha un dollaro, uno stipendio medio a Cuba sono $30. Magari paga 5 centesimi per avere il pacchetto telenovelas e musica moderna. Tac. Tutte le settimane lei va dal tabaccaio che glielo carica sulla sua chiavetta, torna a casa, la mette nel suo laptop scassato di 15 anni fa e si guarda nel suo lettore DVD che ha anche la presa USB e si guarda le sue telenovelas e si ascolta la sua musica. È una cosa diffusissima a Cuba.
Fantastico.
Diffusissima. Qualcuno dice addirittura, non si sa chi distribuisca, chi porti questo materiale, chi lo selezioni e chi dia il via. Qualcuno dice, si spinge addirittura a dire che sia il governo cubano a metterlo a disposizione per colmare un vuoto, per dare panem et circenses alla fine
del
conto.
Stavo dicendo panem et circenses.
Comunque, esatto. Anche se non fosse così, viene assolutamente tollerato, non c'è nessuna legge che lo impedisce e chi distribuisce queste cose non viene, anche se ovviamente sono tutti contenuti coperti da diritto d'autore, non viene chiesta nessuna tassa e non viene fatta nessuna persecuzione, per cui quantomeno è fortemente tollerato da uno Stato che, diciamo, non è dei più famosi per essere tollerante e di larghe vedute. Per cui è bestiale come internet in realtà non è un prodotto della tecnologia, è un prodotto dell'internet umano. Questo bisogno e questa spinta verso la distribuzione e la comunicazione capillare di contenuti e la necessità di approvvigionarsi, che noi l'abbiamo sfogata attraverso la fibra ottica, attraverso i router, eccetera, e lì non c'è. E ha trovato un sistema diverso, le chiavette USB, pazzesco.
Sì, sembra veramente uscito fuori da una serie TV, sì, sì,
di una standardizzazione serie TV distopica. Sì, sì, dai.
Sì, sì, sì.
Dai.
Avete altri argomenti per chiudere la puntata? Vediamo se...
Comunque volevo correggerti, sul Dimmi. Sito della Rai, in questo momento ci sono... 2 stagioni di X-Files, la 5 e la 6, vai a capire
correggi.
Perché. Però la cosa bella è che la 5 c'è dalla 16 alla 20 puntata,
okay,
la 6 dalla 1 alla 4.
Fantastico.
Poi ci sono anche c'è un paio di episodi carini, tipo c'è Follia non lo so, non so il francese, quindi non lo so, e Area 51, che è un altro grande episodio. Però, come dire, va un po' come la tombola.
Ti ricordi, Michele, i titoli di tutte le puntate di X-Files?
No, solo quelli che mi piacciono. Quelli,
ma le hai visti più volte? Hai fatto,
sì,
il,
sì,
hai
sì,
fatto
sì.
il giro più volte di tutta la serie?
Di tutta la serie no, di belli. Alcuni episodi specifici sì, sì. Tipo Folie à Deux è uno di quelli di Vince Gilligan.
Ok. Io sì, da sola. Io c'ho di Vince Gilligan come anche
come
produttrice, autore
e
regista. Ok.
Esatto.
Non mi ricordo se X-Files in che c'ho i DVD e i cofanetti originali. Ma magari è uscito anche in Blu-ray X-Files.
È uscito pochi anni fa in Blu-ray, sì, quando poi hanno fatto le rimasterizzazioni per gli streaming.
Può darsi che abbia anche quello, devo vedere. Non mi dispiacerebbe.
Io ho i
fare
DVD.
Non mi dispiacerebbe DVD rifare un binge watch. È che i DVD sono ancora in tre quarti, non sono neanche
certo.
16, no, sono in tre quarti. Guardarli certo. su una TV di oggi ti viene il cimurro. C'è
ma l'odore del quattro terzi.
È vero, l'odore del quattro terzi. No, certamente. Certamente.
State messi male, ragazzi.
Malissimo, malissimo, Max, malissimo. Ci mancherebbe, malissimo. Beh, adesso abbiamo il Dottor Who, che non il Dottor Who, scusate, il Dottor House, che finisce per pilotare una nave spaziale. L'avete vista il trailer di Avenue 5?
Sì, si è dato alla fantascienza anche Dottor House. Era da un po' che non si vedeva il Glory, adesso ripartirà con questa serie su HBO, quindi anche una bella produzione.
Beh, HBO di solito sono prodotti sofisticati, come no.
Esatto.
E Hugh Glory è il comandante di questo vascello spaziale che cosa fa? Si perde, naufraga, ci succede qualche casino del genere,
un iceberg probabilmente.
È possibile. Beh, se a proposito la settimana scorsa parlavamo di Douglas Adams e delle sue varie produzioni esterne alla guida galattica, c'è uno Starship Titanic che non so se avete mai letto, c'era anche, aveva pubblicato anche il videogioco Starship Titanic, perché Douglas Adams era un digitaliano, era un amante dei gadget dei primordi proprio. Cercate Starship Titanic, anche lì c'è da ridere, roba bella. Va bene, direi gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali selezionano per voi a fine trasmissione sempre quello: hardware, software, letteratura, gadget, qualche cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia sconvolto la loro esistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo. Michele, vuoi cominciare tu?
Comincio io con un gigillo fisico, che è un libro gioco che si chiama Cain's Jawbone, quindi la mascella o la mandibola, non mi ricordo, di Caino. È una riedizione di un puzzle del 1934 in cui l'autore pubblicò sul The Observer questa serie di 100 paginette di un giallo. Il problema è che era in ordine casuale. Quindi è stato ripubblicato grazie a un crowdfunding qualche mese fa, ed è lo trovate anche su Amazon, costa una ventina di euro, qualche giorno fa era a un 17 euro se non ricordo male, e niente, vi arriva questa bella confezione con uno scatolo al cui interno ci sono queste 100 pagine che voi di un giallo che voi dovete risolvere.
Ma cioè
la
riordinare?
Certo, riordinando, esatto, riordinando le pagine. La cosa bella è che questo puzzle non ha una soluzione, nel senso che non è mai stata pubblicata l'unica soluzione che c'è, dicono. Ai tempi, negli anni 30, fu una persona o due persone a risolverlo, e oggi si ripropone lo stesso percorso, perché all'interno del gioco c'è una cartolina in cui voi mettete l'ordine in cui pensate sarà l'ordine finale del libro, e lo mandate agli organizzatori, ai nuovi detentori del gioco, i quali poi, tra adesso non ricordo quale, quando pubblicheranno poi la lista delle persone che hanno risolto il gioco, senza poi dire quelli che sono i risultati. Lo trovate appunto su Amazon, è in inglese,
21 euro, The Cain's Jawbone.
io l'ho preso a qualche euro in meno, è in inglese e soprattutto non è in un inglese facilissimo, perché è un inglese del 34, quindi avrete probabilmente bisogno di un dizionario, però è piacevole per perdere qualche ora di sonno.
Ma che parecchie, direi, parecchie ore di sonno.
Ma che carino, grande Michele, complimenti, proprio un bel gingillo.
Grazie.
Giulio, cosa ci hai portato dalle tue peregrinazioni in giro per il mondo?
Ma guarda, io direi sulle robe gingillose del Giappone possiamo fare uno speciale dedicato, quindi possiamo assolutamente tenerle a margine. Invece vi propongo una serie TV digitalianissima che sto vedendo in questi giorni, mi era piaciuta già nelle prime due stagioni, ma da poco su Amazon è uscita la terza, si chiama The Startup ed è una serie bellissima, e nella terza stagione secondo me dà il meglio di sé anche rispetto a due produzioni precedenti erano già veramente molto buone, ma questa terza si parla di neutralità della rete, si parla di intervento governativo, si parla di accesso ai dati, una serie veramente ben fatta e tutte le puntate ben scadenzate di azione, di interpretazione, di interesse, veramente tutti molto bravi, la trovate su Prime Now. The Startup, terza stagione, cominciate ovviamente dalla prima, ma la terza è veramente una bomba.
Parliamo, siccome con lo stesso nome ci sono più cose in giro, parliamo di quella dove c'è Ron Perlman che fa l'investitore?
Esatto, no, aspetta perché ti dico bene i nomi, The Startup, perché la protagonista è una lei
cubana, che è il programma.
Bravo,
sì, è quella lì, è quella lì. C'è Ron Perlman è quello che fa il capo dei Sons of Anarchy, per dirti, o il
Hellboy,
lui,
sì, oppure lui, il monaco, sì, sì, malformato nel nome della rosa, per dirvi, sì. Ah, bella, ho visto le prime due stagioni, mi manca la terza. Consigli di continuare, perché dopo le prime
bellissima
due siamo un po' abbandonati.
La terza è veramente carina.
Grazie Giulio. Startup, no, no, Startup, forse sì, forse non The Startup, forse Startup e basta, sbaglio?
Sì, può essere. Forse è startup diretto. Sì.
Grazie Giulio, grazie Max.
Eccomi qua, è una delle poche puntate di Digitalia del 2019 in cui non abbiamo parlato diffusamente dell'intelligenza artificiale. E quindi è il caso di dare come gingillo un bel gingillo che, devo dire, mi è stato consigliato da mio figlio, l'americano, e che un libro che si intitola Rebooting AI, di Gary Marcus ed Ernest Davis, ed è, mi lasciate dire, veramente interessante, perché i due autori riesaminano completamente il concetto di intelligenza artificiale così come oggi viene interpretato, no, nella sua realizzazione pratica, no? Dimostrano con esempi molto comprensibili quali sono proprio le tecnologie, le metodologie di base dell'idea dell'intelligenza artificiale come oggi la stiamo vedendo applicata, e sostengono la tesi di una sua rifondazione per farla diventare un'intelligenza artificiale di cui potersi effettivamente fidare. Rebooting AI, Building Artificial Intelligence We Can Trust, purtroppo, come avete sentito, è in inglese, ma è veramente una bella lettura, molto interessante, che consiglio a tutti i digitaliani.
Bellissimo, me la metto nella lista dei libri da comprare. Vedo che c'è anche in formato Kindle, fantastico, 10 euro, per cui non è neanche una spesona. Grazie Max, molto, anzi
è un argomento molto interessante, ecco. E dobbiamo ringraziare mio figlio Agnello in diretta, perché è stato lui che me l'ha passato.
Grazie
per giunta con il sottotitolo, quando mi ha inviato questo link ha fatto acculturati, schiaffo del padre del figlio al padre,
accattatelo, ma acculturati, vabbè,
accultura del
Agnello è quello che sta a New York,
sì,
grande. Ultimo gingillo, i più geek degli utenti Mac all'ascolto lo conosceranno, ma questo non è ancora, credo, stato gingillo del giorno. Keyboard Maestro. Keyboard Maestro è una cosa enorme, è un software che sta lì in background e fa roba per voi, e vi permette di fare, di programmare con estrema facilità delle scorciatoie per fare qualsiasi cosa, per manipolare i programmi, i dati. Vi faccio solo l'esempio per il quale io l'ho ritirato fuori e adesso è diventato di nuovo fondamentale. Io ho due estensioni su Safari che che servono per pubblicare, per mettere l'articolo che sto vedendo su Instapaper o su Pocket. E per me sono fondamentali, li uso dalla mattina alla sera, perché metto su Instapaper tutto quello che voglio condividere con i digitaliani, sia con i miei colleghi, perché poi diventa parte scaletta della trasmissione, sia sul profilo Twitter digitalia.fm che so, anzi Digitalia FM, che so che tanti ascoltatori seguono per avere una sfilza di notizie. E invece su Pocket metto in archivio tutti quelli che sono passibili gingilli del giorno, un sistema fatto così, ed è molto comodo e molto breve. Da quando Apple ha aggiornato Safari e ha messo fuori gioco il vecchio tipo di estensioni, Instapaper e Pocket hanno dovuto pubblicare le estensioni del nuovo tipo, con il problema però che non supportano le shortcut, le scorciatoie da tastiera. E allora vi dico, giusto per farvi un esempio di che cosa si può fare con Keyboard Maestro, ho creato in 2 secondi due macro che dicono: attiva, tieni attiva questa macro solo quando Safari è in primo piano. Se io schiaccio Ctrl A, cerca sullo schermo l'icona dell'estensione di Pocket che ho preventivamente copiato e infilato dentro lo script, e sposta il puntatore del mouse su questa immagine, che ovviamente è dentro al tastino dell'estensione, clicca e torna alla posizione di partenza. Ebbene, quando io ho un sito o un articolo che voglio condividere, io schiaccio il mio shortcut da tastiera e istantaneamente, non lo vedo neanche tanto è veloce, il mouse va sul tasto, torna indietro e attiva l'estensione. È talmente veloce che io il mouse non lo vedo neanche muoversi, lo vedo fermo lì, e il risultato è come se avessi aggiunto una scorciatoia da tastiera per le estensioni che non ce l'avevano. Questo è solo un esempio del miliardo di cose che si può fare con Keyboard Maestro. Se non lo conoscete, dateci un'occhiata, perché vuol dire veramente mettere il turbo al vostro sistema operativo. Se volete fare delle cose al computer che è complicato fare, è lungo fare, delle operazioni che magari fate 200 volte al giorno e volete automatizzare, ebbene con Keyboard Maestro è molto probabile che riusciate a farlo. Lo trovate insieme a tutti gli altri gingilli del giorno su digitalia.fm, dove ogni puntata ha tutti i link alle notizie e appunto ai gingilli del giorno. E si decelera, passando dalla musica un po' ritmata dei gingilli al gezzino finale che tanto piace al professore, con le ultime raccomandazioni. Stellinateci dove volete, aiuta sempre. Se volete lasciare una recensione a Digitalia, noi le apprezziamo sempre, soprattutto se volete consigliare ai vostri amici di ascoltare Digitalia. Fate bella figura, li fate felici, fate felici noi, ragazzi, più di così non si può. Per questa sera è tutto dall'Emi Studio Liguria 1, traslocato di Sanremo. Un saluto e buona settimana da Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio dall'unico studio di Milano un saluto da Michele Di Maio.
E dallo studio ritrovato una buonanotte anche da Giulio Cupini da Roma.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.